Benvenuti nella nostra nuova rubrica Investor Series. Ogni mese vi porteremo un'intervista esclusiva con le figure principali dei più grandi fondi di venture capital italiani e internazionali, ma anche di acceleratori, incubatori e club di angel investors.
Abbiamo deciso di lanciare questa nuova rubrica per farvi conoscere tutti, o speriamo quasi tutti, i principali players di questo settore e portarvi dietro le quinte per scoprire quali sono le loro tesi di investimento e che tipo di founders e di startup cercano.
In questo nuovo episodio della nostra Investor Series vi presentiamo Vento. Vento è il capitolo italiano di Exor Ventures, il programma di investimento early stage di Exor, la holding italiana che controlla tra gli altri Ferrari e Stellantis. Con base a Torino, Vento ha un duplice obiettivo. Da un lato diventare il punto di riferimento per i migliori talenti italiani e dall'altro contribuire alla creazione di un ecosistema imprenditoriale vivace e innovativo in Italia. Vento si divide in due capitoli di cui parleremo oggi. Vento Investments offre investimenti pre-seed e seed a partire da 150.000 euro con un processo decisionale rapido e condizioni vantaggiose per i fondatori. E Vento Venture Builder, un programma nella sede di Vento a Torino, dove le startup vengono supportate con un compenso per lo sviluppo dell'idea e un finanziamento per il lancio. Ma ne parleremo in dettaglio con Diala Daveni, head di Venture, che ho avuto il piacere di intervistare. Diala ha cominciato la sua carriera da Italy, poi ha lavorato come consulente per il gruppo Fiat Chrysler, lascia però tutto dopo meno di un anno per seguire due compagni dell'MBA in un'avventura imprenditoriale, che fallisce dopo pochi mesi, ma che le dà la certezza di voler rimanere nel mondo delle startup. Entra a far parte di Exor e lancia Italian Tech Week, il più grande evento sul tech in Italia, e poi Vento.
Siamo Ines Macula
e Camilla Scastellati e questo è Made It,
il podcast powered by Alchimia Investments, dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Prima di lasciarvi l'intervista però abbiamo un piccolo favore da chiedervi. Se volete darci una mano a crescere, e veramente ci darete una mano a crescere, andate al volo su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma sulla quale ascoltate questo podcast e lasciateci 5 stelle e una recensione. Ve ne saremo davvero riconoscenti.
Diala, è veramente un piacere averti qui con Made It e per continuare questa nuova Investor Series che abbiamo iniziato per presentare tutti gli operatori nel mondo venture capital, lo speriamo tutti, in Italia. Iniziamo da chiederti una domanda abbastanza banale, ma appunto abbiamo detto che Vento è l'Italian chapter, il capitolo italiano di Exor Venture. Perché Exor ha deciso, e tu insieme ad Exor avete deciso, di lanciare un fondo proprio dedicato alle startup italiane?
Innanzitutto grazie mille per l'invito, perché sono una super fan del podcast, quindi mi fa super piacere essere qua. Passando a parlare di Vento, per me oggi è abbastanza semplice, ma mi rendo conto che quando abbiamo iniziato non era così scontato, ed è che ovviamente l'ecosistema italiano, come voi sapete benissimo perché avete intervistato tantissime persone, è molto indietro rispetto ad altri ecosistemi europei, ma noi crediamo che non ci sia una ragione strutturale per questo ritardo, e anzi siamo convinti che l'Italia stia per recuperare questo ritardo e quindi ci sia un'opportunità incredibile in questo momento per iniziare a investire in founder italiani, soprattutto nell'early stage, perché ci aspettiamo che nei prossimi 5 anni l'Italia raggiunga un po' il livello di altri ecosistemi che oggi sono più sviluppati, come ad esempio la Spagna o addirittura la Francia. Diciamo che gli ingredienti ci sono tutti, quindi in Italia sicuramente non manca il talento, non mancano le competenze. In questo momento non mancano neanche i capitali, ma è solo una questione di tempo e di nutrire un ecosistema che in questo momento è ancora molto giovane.
Il motivo per cui avete iniziato si è confermato, quindi continui a vedere tutti questi, diciamo, segnali positivi nel mercato adesso che sono qualche anno che operate nel mercato?
Assolutamente sì, anzi diciamo che ogni anno diventa un po' più facile, nel senso che devo dire che quando abbiamo iniziato avevamo delle difficoltà oggettive, perché comunque era tutto molto all'inizio, si parlava pochissimo di startup, le persone di talento in Italia, soprattutto i giovani, pensavano solo a andare fuori dall'Italia, andare a fare consulenza, investment banking o questo tipo di carriere molto tradizionali, no? E quindi all'inizio, quando noi dicevamo, quello che facevamo e provavamo a coinvolgere persone giovani di talento, tutti ci guardavano un po' come se fossimo dei matti, e invece adesso devo dire che abbiamo un riscontro fortissimo dalla community e, per esempio, guardando il programma di Venture Building, abbiamo ricevuto tantissime application, abbiamo fatto tipo più 40% sull'anno scorso, quindi questo è un chiaro segnale, no? Che l'ecosistema si sta muovendo in questa direzione. E poi anche guardando al lato investimenti, c'è sempre più deal flow, la qualità aumenta, ci sono più second time founder che tornano in Italia, iniziano a fare la loro startup, quindi diciamo che i segnali stanno andando nella direzione che ci aspettavamo. Poi ovviamente non siamo stati super fortunati, perché comunque dopo, diciamo, il boom del 2021 c'è stato questo rallentamento abbastanza importante che ha impattato anche noi, e quindi un po' più prudenza in generale, un po' più di difficoltà per tutti. Però il nostro ecosistema è talmente all'inizio che paradossalmente abbiamo subito meno questo contraccolpo, e secondo me non avrà un impatto di lungo termine sulla crescita. Quindi assolutamente sì, siamo convinti e continuiamo questa scommessa, e per noi è assolutamente una scommessa di lungo periodo.
Infatti è molto interessante appunto vedere che un fondo come Exor Venture, che di holding italiana ma aveva cominciato all'estero, adesso ha voluto aprire il suo capitolo italiano. E ho visto anche io dei dati di Deal Room che più o meno spiegano questo, che siccome l'ecosistema italiano è talmente piccolo, anche nel 2023 abbiamo performato per relativamente meglio ad altri paesi europei, quindi vediamo anche noi con tutte le nostre chiacchierate segnali positivi. E poi appunto fare startup sta diventando cool, che alla fine è la cosa più importante, perché come dici tu attrae talento. Ma parliamo di Vento, e come abbiamo detto ci sono due capitoli, quindi iniziamo da Vento Investments, che è più simile a un, diciamo, un VC tradizionale che investe in seed e pre-seed. Però ci puoi spiegare un po' in che modo è diverso magari di altri VC che operano nel mercato italiano?
Come dicevo prima, noi ovviamente abbiamo fatto questa scommessa guardando un po' quello che era successo in altri ecosistemi, no? E in particolare abbiamo guardato alla Francia, che oggettivamente in Europa è un esempio di crescita incredibile, e una delle cose che aveva funzionato particolarmente bene era il modello di Kima Ventures, che è questo fondo che investe in founder francesi, nel loro caso early stage, con un processo molto veloce e standardizzato. E nel tempo ha messo moltissimi ticket, e il risultato che oggi è nella maggior parte degli unicorni francesi, no? Quindi noi abbiamo deciso: non inventiamoci niente, portiamo questo modello in Italia, e abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Quindi noi investiamo in founder italiani early stage, e non devono essere necessariamente basati in Italia, quindi abbiamo anche tante portfolio companies che sono all'estero. Abbiamo questo processo che è molto veloce, molto standardizzato, e investiamo come primo ticket sempre 150.000 euro. E il nostro obiettivo abbastanza folle oggi sarebbe quello di arrivare a fare 100 investimenti all'anno. In questo momento ne abbiamo fatti 60, però ovviamente in un ecosistema giovane come il nostro non è fattibile oggi, motivo per cui abbiamo anche deciso di iniziare l'attività di venture building, di cui tu hai un po' accennato nella tua intro e credo di cui parleremo dopo. Quindi diciamo che la differenza grande è che noi investiamo veramente veramente early. Per darti un dato, nel 40% dei casi abbiamo investito in team che avevano semplicemente un'idea, quindi non c'era niente, non c'era neanche un MVP, un prototipo, nulla. Tendenzialmente noi facciamo delle scommesse sul team e sul mercato. La nostra teoria è che se il team è di qualità e il mercato è un mercato in cui potenzialmente c'è l'opportunità di creare un venture business, non importa veramente quale sia l'idea, perché il team troverà il modo di entrare in quel mercato. Quindi questa è un po' la nostra filosofia.
Ci puoi dare qualche dettaglio in più appunto su questo processo decisionale veloce e le condizioni che abbiamo descritto come vantaggiose per i founder? Ci puoi dare un'idea di più o meno quanto ci mettete a offrire una term sheet e poi magari a chiudere, diciamo, il round, o comunque chiudere il vostro ticket? Quali sono alcune delle condizioni che magari un founder non può trovare andando da un altro fondo che voi offrite?
Il processo è molto molto semplice. C'è una application online come primo step in cui chiediamo veramente pochissime cose, principalmente direi il deck e i profili LinkedIn dei founder. Poi a quel punto, se si passa questa prima fase, si viene chiamati a fare una prima call con qualcuno del mio team, in cui appunto verifichiamo che ci sia effettivamente un interesse sul mercato e che la qualità dei founder sia quella che ci aspettiamo. E poi a questo punto, se anche questa call va bene, si passa un'ultima call con me e con qualcuno del team di New York, e in quel momento decidiamo se investire o no. Tra ogni step del processo non passano mai più di 5 giorni, diciamo, questo è il nostro obiettivo, spesso riusciamo a farlo anche in meno tempo. Diciamo che il nostro record è stato: in 8 giorni la società aveva i soldi in banca. Però ovviamente è una dinamica che dipende anche un po' dal tipo di round che stanno facendo. Cerchiamo di coinvestire sempre, perché come approccio siamo molto collaborativi, quindi non investiamo mai da soli. Quello che succede è che se è un round relativamente piccolo, quindi un round da 300-500 mila euro, noi possiamo dare un term sheet, abbiamo un nostro standard in cui veramente non chiediamo praticamente nulla, quindi non chiediamo board seat, non ci sono clausole strane, è tutto molto semplice, e quindi poi con quello stesso convertibile loro possono raccogliere i soldi che mancano a completare il round. Invece ovviamente se si parla di un round molto più grande, per esempio si parla di 1 milione, 1,5 milioni, in quel caso di solito noi siamo dei fast follower, quindi se c'è già un lead investor, c'è già un term sheet, facciamo un rapido controllo del term sheet e poi decidiamo se partecipare o no, oppure comunque aspettiamo che trovino un lead e poi siamo felicemente follower dei term sheet che ricevono. Quindi questo è più o meno il processo di investimento.
Ok, molto utile avere appunto il behind the scenes di come funziona, anche per soprattutto per tutti quelli che sono interessati ad applicare. È veramente impressionante che potete andare così veloce, o che comunque c'è un processo standardizzato, perché so che quello a volte è quello che ferma, soprattutto nei pre-seed è difficile muoversi abbastanza velocemente. E invece siete completamente, come si dice, sector agnostic, o ci sono dei settori nei quali state cercando di investire la più parte dei vostri capitali?
Allora, sull'Italia, siccome abbiamo già fatto, diciamo, una bet geografica, siamo sector agnostic. Ti direi che tendenzialmente abbiamo fatto un pochino di più in ambito healthcare, semplicemente perché invece a livello di Exor Ventures ci sono delle tesi settoriali, e una di queste sull'healthcare, qui c'è una persona nel team che ha questa verticalità, quindi probabilmente abbiamo più facilità, oppure riceviamo più deal flow, quindi c'è leggermente di più in quello, ma per il resto siamo completamente agnostici, quindi c'è veramente un po' di tutto nel nostro portfolio in questo momento.
E appunto abbiamo parlato di come prendete decisioni molto presto nella vita di una startup, quando spesso c'è solo un founder, un founding team. Ci puoi parlare un po' di come fate a selezionare questi founder, a cosa guardate in particolare, quali sono alcune magari delle domande che fate, non so, anche tu personalmente come fai a capire se una persona è la persona giusta sulla quale investire?
Ovviamente questa è una domanda difficilissima, nel senso che non è una scienza e anzi è una delle cose su cui ci interroghiamo più spesso, però ti direi che ci sono una serie di elementi che guardiamo un po' in tutti. Sicuramente se hai già avuto un'esperienza imprenditoriale è un plus, perché significa che probabilmente ci hai già provato, hai imparato delle cose e non farai gli stessi errori due volte. Ovviamente questa è una casistica che non è così comune in Italia, quindi capita molto spesso. Un altro indicatore che guardiamo è se quella persona ha un'esperienza pregressa sulla industry di cui vuole occuparsi, perché ovviamente se hai un unfair advantage a livello di knowledge sulla industry è importante ed è utile nel processo. E poi in generale noi cerchiamo persone un po' affamate, no? Persone che vogliono farcela, che hanno una grande ambizione e che hanno le capacità per arrivare a quel livello. Io so che detto così è tutto molto generico, ma veramente non esiste una formula scientifica. Questi sono un po' gli elementi più importanti per noi. Forse è una cosa che è un po' controintuitiva, però per noi per esempio il background accademico non è così importante, cioè non guardiamo mai se hai una laurea o in che università ti sei laureato. È sicuramente vero che alcune università sono una proxy di successo delle persone, però secondo noi non è l'unica cosa che conta e sicuramente non ci fermiamo a quello.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ci sono delle cose che magari dei tratti anche caratteriali che vedi più spesso in founder su cui poi decidi di investire o che pensi che possano avere successo anche da un lato veramente umano? Ci sono, non so se so che è una domanda difficile, ma
Sì, e ti direi che nel senso questo è un po' trasversale sia rispetto ai founder su cui investiamo sia rispetto alle persone che prendiamo per il nostro programma di venture building. Tipicamente sono persone molto curiose, quindi persone che hanno tanti interessi, e quella ti direi che è una caratteristica abbastanza comune in tutti. Quelli che secondo me sono più di successo sono anche quelli che sono in grado di ascoltare i feedback, che sembrerà una banalità, però in realtà non è così scontato, perché se non sei in grado di ascoltare i feedback difficilmente riesci ad avere successo, un po' perché sono i feedback dei clienti che devono guidare la crescita del tuo prodotto, e poi anche later on nel processo comunque ascoltare quello che ti dicono gli investitori è veramente importante, magari non nel nostro caso che siamo early stage, non siamo super hands-on, ma poi quando cresci è una capacità che viene valutata. E poi in generale un po' quello che dicevo prima, no? Sono tutte persone che veramente hanno voglia di arrivare e sono affamati, e lo vedi nelle loro storie tendenzialmente, quindi di solito sono persone che hanno avuto degli achievement importanti, non per forza accademici, ma anche solo magari banalmente sportivi, o comunque hanno delle storie personali importanti alle spalle, e secondo noi sono tutti indicatori di persone che poi possono avere le capacità per avere successo in un mondo come questo. E forse se dovessi aggiungere un'ultima cosa, sono tutte persone che hanno un growth mindset, no? Sono quel genere di persone per cui non c'è nulla che loro non possano imparare per raggiungere il risultato a cui puntano, e quella è assolutamente la cosa più importante, perché invece se ti trovi di fronte a una persona che crede che il talento sia una cosa innata e che non ci sia nulla in più da imparare, non ci sia nessun modo per crescere, allora probabilmente non è la persona giusta su cui investire, almeno secondo quello che facciamo noi.
E parliamo di Vento Venture Builder, che ho per esempio fatto io l'errore di pensare che fosse un acceleratore, invece è ben diverso, perché appunto di nuovo fate delle scommesse abbastanza presto, prima ancora che ci sia anche un'idea. Quindi ci puoi raccontare meglio come funziona il programma e cosa deve sapere una persona interessata a magari fare applicazione e provare a far parte del programma?
È un errore super comune, nel senso che è difficile capire la differenza tra accelerazione e venture building, però è una differenza abbastanza sostanziale, nel senso che di solito un programma di accelerazione cerca dei team che hanno un'idea, no? Quindi c'è già un team, un gruppo di persone e un'idea che magari è uno stadio prototipale ma esiste. Invece noi selezioniamo persone singole, ancora prima che abbiano un team o che abbiano un'idea, e sono persone che secondo noi hanno il potenziale per diventare buone imprenditrici o buoni imprenditori. Ovviamente sono persone che hanno quell'obiettivo nella vita, no? Che però magari non hanno trovato le persone giuste con cui farlo, o non hanno trovato l'idea giusta su cui costruire, o entrambe le cose. Tipicamente ti direi nel nostro caso entrambe le cose. E quindi quello che noi facciamo è spendiamo 3 mesi all'anno a selezionare 40 persone che secondo noi possono avere potenziale per questo tipo di percorso. Normalmente cerchiamo di selezionare metà del batch con un background più business e metà con un background più tech. E poi quando iniziamo il programma facciamo le prime 2 settimane solo di team building, quindi facciamo in modo che tutti conoscano tutti, e alla fine delle 2 settimane chiediamo a tutti quali sono le loro preferenze sulle persone, e sulla base delle loro preferenze proponiamo loro dei team. A quel punto, quando siamo divisi in team, inizia il percorso vero, quindi fanno un percorso prima di problem exploration, poi di ideation e poi di implementation, e a quel punto facciamo un investment committee e decidiamo su chi investire. In tutto questo noi paghiamo loro uno stipendio dal giorno 1, quindi li paghiamo come persone singole, prendendoci il rischio che poi questo non si trasformi in nulla, perché poi è assolutamente possibile che all'interno del batch non trovi il team giusto, comunque qualcosa non vada secondo i piani. E poi però comunque ovviamente c'è sempre qualcuno che ce la fa, e su questi noi investiamo, ed è un modo per noi per da una parte spingere più talenti verso questo tipo di percorso, no? Perché con il nostro programma noi eliminiamo tanti dei rischi associati a questa scelta, perché comunque ti paghiamo uno stipendio, ti portiamo in un ambiente in cui hai tutto il supporto che ti serve e ti portiamo all'interno di un gruppo di persone che in teoria sono allineate con la tua visione e le tue ambizioni. E poi dall'altra parte ovviamente la nostra speranza è che escano delle startup di qualità su cui noi possiamo investire e che possono essere parte del nostro portfolio.
So che ovviamente ci hai raccontato un po' del programma, ma si tiene a Torino, nella vostra sede. Ci puoi raccontare anche un po' il day to day, cosa si può aspettare qualcuno che entra nel programma, più o meno cos'è il day to day e come funziona, quanto dura, insomma un po' tutti quei dettagli.
Il day to day è abbastanza ordinaria follia. Siamo in OGR, che è questo spazio molto bello a Torino dove facciamo anche l'Italian Tech Week ogni anno. Tutte le mattine iniziamo tutti insieme alle 9:30 e si fa uno stand up collettivo, quindi una persona per ogni team racconta che cosa hanno fatto il giorno prima, che cosa faranno oggi e che tipo di ostacoli stanno incontrando. Poi in alcune giornate abbiamo dei workshop frontali in cui gli diamo degli strumenti per affrontare il loro percorso, quindi per esempio all'inizio facciamo un workshop di problem exploration in cui spieghiamo tutti i tool che possono utilizzare, poi c'è un workshop di ideation, financial, speech, tutto quello che ti puoi immaginare. E poi ogni venerdì abbiamo una review con tutti i team, quindi spendiamo 40 minuti con ogni team per capire a che punto sono, che tipo di difficoltà hanno, come li possiamo aiutare. E ovviamente tutto il resto del tempo è loro che lavorano in gruppo e cercano di raggiungere gli obiettivi della fase di cui hanno bisogno per progredire nel percorso. Se volete saperne di più, ogni giorno una persona del batch racconta la sua giornata con un articolo su Medium che si chiama Adventures. Quindi secondo me quello è un diario bellissimo di quello che succede qua dentro, perché te l'ho raccontato in questo modo molto anche un po' noioso, ma succede veramente di tutto ed è molto divertente, devo dire, secondo me anche a livello umano. Un'esperienza pazzesca, io ogni tanto l'invidio da morire.
Devo dire che intanto metteremo sicuramente il link quindi al vostro Medium nelle note dell'episodio, così tutti possono andare a leggerlo. E devo dire che quando ho iniziato a raccontare delle prime 2 settimane di team building ho pensato che vorrei fare un reality show per vedere come si scelgono le persone. Deve essere molto interessante seguire come si creano i match e come poi si sviluppano magari anche i team intorno a un'idea e come si sceglie l'idea, quindi sono molto curiosa di leggerlo.
Ti do un piccolo spoiler: stiamo facendo un podcast quest'anno che segue 3 persone dall'inizio alla fine, proprio perché tutti ci dicevano dovete fare un reality su questa cosa pazzesca eccetera, quindi quest'anno lo stiamo facendo, ma vediamo alla fine quali saranno i risultati, perché comunque ci sono anche tanti momenti di down, no? Ci sono tanti momenti difficili perché c'è anche molto dell'umano nel processo, no? Quindi tu inizi a lavorare con delle persone che magari ti sembrano quelle giuste, poi dopo un po' scopri che non sono un fit, quindi c'è un sacco di drama anche. È assolutamente interessante, sicuramente divertente da vivere al di fuori. Non so, al di dentro ogni tanto non penso che sia così divertente, ma magari parlerai con qualcuno e ti sapranno dire loro.
Beh, ascolteremo sicuramente il podcast e do un consiglio a te, ma anche a tutti gli ascoltatori che mi avranno sentito già dire questa cosa, ma uno dei miei podcast preferiti si chiama Startup ed è il podcast di Alex Bloomberg, che poi è andato a fondare Gimlet Media, che adesso è una delle, insomma, case di produzione di podcast più importanti in America. Il primo episodio di Startup è Alex Bloomberg che cerca di iniziare Gimlet, quindi è la sua esperienza personale. Invece la seconda stagione segue una startup mentre cerca, insomma, nel suo processo. Mi fa pensare un po' a questo: ci sono tutti i momenti di down, 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 di up, tutti i momenti, ed è veramente interessante in realtà seguire da così presto come si formano le idee. Nel loro caso
inizia dentro Y Combinator e poi continua dopo, un po' più avanti del Venture Builder.
È sicuramente un bel inizio.
Esatto, e comunque si inizia bene con un super demo day e poi però la cosa non va benissimo, quindi si vede anche come poi le cose cambiano dopo nel mondo reale. Ci puoi dire qualcosa in più sulla parte di application per il Venture Builder e se hai dei consigli, diciamo, inediti da dare su magari su cosa puntare nell'application, cosa non fare, insomma qualsiasi cosa ci puoi dire?
Forse una cosa che non ho detto ma che è importante è che è un programma che ha una sua stagionalità, quindi normalmente apriamo le application a fine agosto, inizio settembre e stanno aperte fino alla fine di settembre e poi da lì inizia il processo di selezione. In realtà la prima fase, l'application, è molto semplice perché più che altro nell'application online testiamo la motivazione delle persone, quindi perché vogliono fare questo percorso, perché ora, perché loro sono le persone giuste, e dopo la selezione continua con un colloquio e poi un bootcamp di 5 giorni in cui testiamo sostanzialmente la capacità delle persone di lavorare in team e la loro resilienza, ma non dirò nulla di più perché è sempre una challenge che non vogliamo svelare. E sull'application direi suggerimenti. Innanzitutto vi prego, non usate ChatGPT perché tutto il team legge tutte le application e quest'anno ci siamo letti più di 700 application e ChatGPT ci ha rovinato la vita perché c'erano dei poemi, quindi vi prego non lo fate, e anche perché in realtà noi veramente abbiamo bisogno di capire le persone che abbiamo di fronte, anche se solo virtualmente, quindi non ci interessa per nulla ricevere la presentazione un po' standard accademica, ma vogliamo capire quali sono veramente i tratti distintivi, le sfide che avete vissuto e perché siete le persone giuste per fare questa cosa. E assolutamente non ci formalizziamo, come ho detto prima, abbiamo persone qua dentro che non sono laureate, abbiamo persone molto giovani, persone che hanno 20 anni, ma abbiamo anche persone che ne hanno 45, quindi per noi non esiste un unico modello da seguire, ma il talento può essere ovunque. Abbiamo solo veramente bisogno di capire nel profondo chi siete e perché siete le persone giuste.
Invece, insomma, ci hai parlato un po' di ChatGPT, ma altri errori che vedi fare sia founder per la parte di investments che aspiranti founder per la parte venture builder, errori che vedi fare a chi approccia Vento e che vorresti, diciamo, correggere una volta per tutti, magari appunto solo errori nel modo di presentarsi o comunque cose comuni che non funzionano nel vostro caso?
Ti direi che in questo caso probabilmente è una visione molto legata alla nostra cultura, nel senso che probabilmente questo errore è un errore tipico del nostro ecosistema o comunque del Sud Europa, che è evitare a tutti i costi il conflitto e i problemi, no? Quindi quello che mi capita spesso è che i team cercano di nascondere i problemi sotto il tappeto fino all'ultimo e poi quando arrivano da me è troppo tardi, no? E il problema è arrivato a un livello di esasperazione tale che non è più risolvibile. E invece questo è un errore assolutamente da non fare, perché il conflitto fa parte di questo percorso, quindi è importante saperlo gestire e farlo venire fuori quando si presenta, anche nelle primissime battute, in primis nelle dinamiche all'interno di un team, ma anche in generale quando le cose vanno male, perché ovviamente noi investendo super early sappiamo benissimo che potrebbe succedere che il primo tentativo, non so, di go to market non sia quello giusto e vada tutto male, quindi magari si arrivi un po' corti sulla cassa e ci siano varie problematiche. Per noi non è assolutamente un problema, anzi fail forward, però quando ci sono i primi campanelli di allarme bisogna sempre condividere, sempre chiedere aiuto, sempre alzare la mano, perché noi veramente siamo dei partner con tutte le nostre aziende, quindi siamo assolutamente allineati e non c'è nessun motivo per nasconderci le cose che non funzionano.
Nella cultura, che non abbiamo ancora una cultura del fallimento, quindi ammettere fallimenti piccoli o grandi che siano, ci viene molto difficile secondo me come italiani, quindi e purtroppo è parte integrante, come dicevi, del fare startup, quindi se non impariamo a ammettere i nostri fallimenti sarà molto difficile crescere startup che possano diventare unicorni, quindi sicuramente una cosa importantissima da ricordare. Poi ti volevo fare un'ultima domanda, in realtà più personale. Abbiamo appunto raccontato brevemente nella nostra intro il tuo percorso, che tra l'altro inizia con un po' un fallimento nel tentativo di fare startup, poi sei entrata nel mondo startup. Come ti trovi in questo mondo? Cos'è la cosa più emozionante del tuo lavoro?
Io mi sento molto fortunata a fare quello che faccio, anche perché io comunque vivo un po' Vento come la mia startup, nel senso che io ho combattuto tanto per fare questa scommessa sull'Italia, perché spesso, soprattutto dagli italiani, c'è tanto scetticismo sulla capacità di questo paese di progredire, e quindi ovviamente per me vedere questo progetto che cresce è una soddisfazione enorme, ma credo che in realtà la parte più bella in assoluto sia vedere persone di talento che tornano in Italia, iniziano le loro aziende e creano posti di lavoro e cambiano un po' il nostro paese, cambiano la cultura, cambiano tutto, e secondo me è veramente l'unica speranza, forse su questo sono un posto, però per cambiare veramente le cose. E credo che in questo senso la Francia lo stia dimostrando. La Francia ha creato più di 1 milione di posti di lavoro grazie alle start-up, l'80% sono posti di lavoro a tempo indeterminato, e quindi anche se ad oggi le start-up in Italia vengono ancora viste come un comparto poco rilevante, magari anche un comparto un po' per giovani che non hanno voglia di fare i lavori veri, non è così, è un'opportunità enorme, e spero veramente che tutti insieme riusciremo a dimostrare questa cosa e a cambiare un po' le sorti di questo paese. So che suona un po' un delirio di onnipotenza, però è quello che mi spinge ogni giorno a fare quello che faccio, e quindi ci credo e spero che succeda.
Nel nostro piccolo è anche il motivo per cui abbiamo deciso di iniziare Made It, proprio per lo stesso motivo, per il fatto che spesso gli italiani parlano, sono un po' defeatist in inglese, ma parlano solo male del proprio paese, sembra che niente possa succedere, invece proprio l'ecosistema startup italiano sta dimostrando che possiamo, che siamo pieni di talento, pieni di idee, possiamo crescere nuove aziende, anzi è proprio nel nostro DNA in realtà, quindi non capisco neanche perché non è la cosa su cui siamo tutti più concentrati in questo momento, quindi abbiamo anche noi questo mini delirio di onnipotenza, se si può chiamare così. E è stato veramente bellissimo averti sul podcast di Ala, e siamo grandi fan di quello che stai facendo con Vento, e quindi invito tutti i nostri ascoltatori che, se siete in quei passi iniziali, sia con un'idea, un team, e state cercando il vostro primo di chiudere il vostro primo round di investimento, o come dicevamo ancora prima, solo con la voglia di fare startup ma non sapete veramente come approcciarvi, esiste anche Vento Venture Builder, che può essere il posto perfetto per voi, per cui spero che abbiate imparato molto da questa chiacchierata.
Grazie mille.
Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate, per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con tutte le persone che conoscete.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi, quindi andateci a seguire. Vogliamo ringraziare Mirko Marcattili, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social, e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.